www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
Parliamo di non di musica quest'oggi. Io sono abituato a dire parliamo di musica. Quest'oggi parliamo di teatro invece. Parliamo di teatro e non solo, perché abbiamo con noi un attore, un autore, un regista, produttore, organizzatore teatrale, attore di fiction, di cinema, insomma avremo modo di parlare veramente di arte a 360 gradi. Abbiamo con noi Simone Tofanin, benvenuto Simone.
Grazie, ti ringrazio. Questa volta vi è andata male, non parliamo di musica, mi spiace, sarà un argomento spero però altrettanto divertente.
Altro che, perché devo dire che ci capita ogni tanto di parlare di teatro, di parlare di cinema con attori, con produttori, con registi, ed è un bel mondo, è un mondo molto interessante, un mondo tutto da scoprire, direi.
Sì, guarda, è quello che mi dico anch'io ogni mattina, sì.
E qui voglio proprio chiedere, io leggevo poco fa anche la tua biografia, che mi scrivevi che ti dividi tra produzione e organizzazione. La cosa che più mi è piaciuta: faccio parte di quella nube non ben definita del teatro non ufficiale, vivo di teatro anche senza i contributi dello Stato e della Regione. Questa è una cosa importante, una cosa che devo dire non è da tutti, quindi intanto ti farei i complimenti già per questo.
Ti ringrazio. Ah, guarda, in effetti potrei dire che ho fatto quasi di necessità virtù, o comunque a un certo punto della mia vita io volevo continuare a fare teatro, e sentivo in me questa voglia, questa passione, volevo mettermi in gioco, perché per me fare teatro vuol dire mettersi in gioco, però non c'erano gli spazi che desideravo, o meglio gli spazi ufficiali erano già tutti coperti, e qua è inutile sollevare la solita questione, e però ne vedevo tantissimi altri, soprattutto in Veneto, che erano lasciati allo sbando, erano un deserto, soprattutto la provincia, paesotti ma anche città di provincia. E allora lì mi sono detto, anche forse in base alle mie esperienze che riuscivo a fare ogni tanto così fuori dal Veneto, ma perché non provare? Perché per esempio c'era un periodo in cui stavo portando in scena uno spettacolo che sicuramente non era una commedia, non era un qualcosa di teatrale, di dialettale, e allora dicevo sì, va bene, ma io come faccio a portare uno spettacolo di questo genere e che sia capito dal pubblico, che non è assolutamente colpa loro, ma fino a quel momento erano solo abituati a qualcosa che si avvicina minimamente al teatro, ma è molto più simile al cabaret o a qualcosa di prettamente ridanciano. Cioè, secondo me bisognava creare anche le basi, creare anche un'abitudine ad andare a teatro, perché molto spesso la gente, ma ripeto, non per colpa loro, ma per colpa dell'abitudine, va a teatro solo se c'è il nome famoso, certo, o se c'è l'amico. E la mia sfida è quella di dire: bene, provate a venire a teatro per il gusto di andare a teatro, perché uno slogan che mi piace ogni tanto ripetere quando presento gli spettacoli è: spettatori televisivi si nasce, spettatori teatrali si diventa.
Certo, e qui bisogna veramente un po' anche, tra virgolette, educare il pubblico, perché tante volte capita, noi parliamo spesso anche di musica, parlo un po' delle mie esperienze con tanti cantanti che conosciamo, si parla sempre del pubblico che tante volte non ha voglia neanche di scoprire le cose nuove. Qui insomma però se non mai si presentano, quindi veramente dobbiamo fare un applauso a te, perché hai portato non è neanche, diciamo, tra virgolette, una novità, ma sono cose, le cose basiche poi da far scoprire alle persone, perché se poi non si fanno scoprire, la gente purtroppo non va a teatro.
Esatto, sì, e molto spesso è quello. E poi sai, per quanto riguarda il discorso dei contributi, io qui ho una posizione abbastanza indipendente o diversa da quella di molti miei colleghi, nel senso che mi ritengo più europeo o barra nordico, nel senso che il sistema, per esempio, di contributi che vedo dei paesi nordici, ma anche della stessa Francia, Germania,
sì,
è improntato sul fatto che il contributo ti permetta di fare di più, non sia un qualcosa insostituibile per la tua esistenza. D'altronde, per fare un paragone con la musica, ma anche la musica si regge con le proprie gambe, uh-huh, anche il mondo dell'editoria.
Assolutamente.
E allora io ho detto, ma perché non anche il teatro? Certo, il tributo serve, è indispensabile, l'arte deve essere anche, ma non per la sua sussistenza, ma perché la cultura debba essere accessibile a tutti. Ecco, questo è il mio piccolissimo e modesto e personale modo di vedere le cose, e quindi vado nei vari comuni che prima erano molto pochi e parlavo anche di cose che, per esempio, non avevano mai sentito, come contratto con percentuale sullo sbigliettamento, residenze teatrali, che sono termini tecnici, sono il primo io a dirlo, ma che sono delle cose, dei modi, dei metodi alternativi per fare teatro, e che stanno funzionando. Ripeto, non invento nulla di nuovo, cerco di portare delle esperienze che vedo nelle altre parti d'Italia, e anche fortuna mia giro, e quindi anche con il teatro, anche nelle altre parti d'Europa, ecco.
No, tu tra l'altro sei direttore artistico di tantissime rassegne e stagioni teatrali in giro per il Veneto, non deve essere facile però coordinare un po' tutte le varie stagioni?
No, non è tanto, cioè sì, non è assolutamente uno scherzo, però non è nemmeno così difficile, perché l'impianto che io, fortunatamente così, anche perché sai, sono delle cose che tu parti con un'idea, mm-hmm, e a man mano che vai avanti devi avere la capacità anche di adattarti e di cambiare questa idea, non tradirla, ma renderla più omogenea alla realtà, quindi di adattarla. E quindi c'è comunque un profondo raccordo con gli uffici comunali, con l'ufficio cultura, con gli assessori, che mi semplificano sicuramente la vita. E allora c'è una collaborazione di questo genere che sì, mi dà una mano. Certo è che dopo bisogna stare molto attenti a pianificare ben bene, perché altrimenti ti potresti ritrovare uno spettacolo in due paesi vicini, magari in due date vicine, o addirittura delle sovrapposizioni che non sono assolutamente concepibili, ecco.
So che adesso stai girando con uno spettacolo di quelli importanti sulla vita dei giudici Falcone e Borsellino. Ci puoi raccontare, sì, un po' la trama, un po' come si svolge questo spettacolo?
Certo, guarda, con molto piacere, perché per me è uno spettacolo molto importante. È anche un po' di più di uno spettacolo, perché Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mi hanno davvero segnato la vita, e quando a un certo punto, con un mio amico carissimo che è Davide Ferrario, che è chitarrista anche di Franco Battiato, della Nannini, adesso di Max Pezzali, noi ci conosciamo da tantissimo e fatalità non abbiamo mai fatto qualcosa assieme, e lui una volta al bar si diceva, sì, Massimo, io e te siamo sempre in giro ma non facciamo mai nulla assieme. E allora io gli ho proposto questa cosa perché ne sentivo anche il bisogno di raccontare questa storia, la storia che per certi versi è quasi un continuo rincorrersi di queste due vite. Mi faceva piacere fare uno spettacolo diverso dal solito, è uno spettacolo tecnicamente di teatro di narrazione, quindi non c'è tanto l'impersonificazione dei personaggi quanto c'è una persona che racconta e spiega le cose, ma non è nemmeno uno spettacolo, anzi, dove il ruolo dell'attore e il ruolo del musicista non sono ben definiti, ma anche si scambiano i ruoli e giocano fra di loro e ragionano su quello che capita e su quello che è successo. Sicuramente Falcone e Borsellino hanno segnato profondamente la società italiana, e l'hanno cambiato, hanno, secondo me, è una cosa che dico nel testo, sono stati amati, anche perché a differenza di tutti quelli che noi sentiamo parlare in televisione, loro si sono presi, si sono accollati la responsabilità di risolvere un problema, che era il problema della mafia.
Sì.
Hanno chiesto soltanto alle persone di stare loro vicino, ma non hanno detto dovete risolverlo, hanno detto no, c'è questo problema, ci impegniamo noi a farlo. Ed è, secondo me, il motivo per cui sono rimaste nel cuore della gente. E allora con questo spettacolo io brevemente, perché in realtà sarebbe una storia lunghissima, dovrei fare uno spettacolo teatrale a puntate, non esiste ancora sotto questo punto di vista, e ho cercato di concentrare le cose più importanti che hanno fatto, e ho cercato di citare i maggiori bastoni fra le ruote che sono stati messi davanti loro, tutte le difficoltà che hanno dovuto fare e la dignità che fino all'ultimo hanno dimostrato. Perché queste persone a un certo punto, e nessuno, soprattutto al giorno d'oggi, poteva dire loro qualcosa, avrebbero potuto abbandonare, dire no, sentite, la partita è troppo difficile, voi poi guardate, non mi state venendo neanche dietro, ciao, arrivederci. No, avevano un senso della dignità che è qualcosa di che spero un giorno si possa recuperare, ecco.
E ce l'auguriamo anche noi, ovviamente, perché sono due grandissimi esempi che servono a noi italiani assolutamente, e non solo. Poi,
esatto,
parlando di spettacoli, mi incuriosisce molto anche la cena con delitto che stai portando in giro per i ristoranti.
Sì, e beh, anche questa è una bellissima cosa che proprio parlando di teatro non ufficiale,
uh-huh,
il teatro si può fare anche al ristorante, e con questa cosa che ormai è presente in America dagli anni 60, qui in Italia secondo me sì, nelle grandi città da metà anni 80, ora la cosa è distribuita bene in tutta la penisola italiana. Si tratta di uno spettacolo vero e proprio a sfondo giallo noir, e dove la cena diventa un motivo per stare assieme per quanto riguarda gli spettatori, una scusante per creare certe pause anche programmatiche dello spettacolo e momento aggregativo delle persone che si riuniscono anche in tavolate con i nomi dei più classici e grandi investigatori per cercare di scoprire chi è l'assassino.
Quindi è bello perché coinvolge realmente chi sta partecipando alla cena.
Ma certo, se noi pensiamo, non è molto diverso da quello che offre un multisala oggi. Cioè il multisala ti offre il cinema e poi accanto il ristorante, il bar dove poter mangiare qualcosa. E noi si fa qualcosa direttamente nel ristorante, perché la serata è unica, cioè inizia alle 8:30 di sera e va a finire a 12:30, a 1:00, quindi è completa, non è che devi dire dopo cena dove posso andare, no, è una serata unica. E quindi concettualmente è molto simile a quella del andiamo al cinema e prima o dopo andiamo a mangiare qualcosa, andiamo al ristorante o nel locale che ci fa da mangiare.
Io so poi che recentemente hai presentato all'Olimpico di Vicenza Edipo a Colono, che poi tra qualche settimana ti porterà anche a Mosca, se non erro.
Oh sì, quella è un'esperienza meravigliosa, bellissima, mamma mia. Sì, mi piace molto, è anche un colpo di fortuna, chiamalo come vuoi. A un certo punto mi arriva una mail l'anno scorso di un collega, mi dice che questo Andrei Koncialowski sta cercando un attore per il suo prossimo spettacolo. Io ho detto la verità, non so, Koncialowski, mi pare di averlo già sentito da qualche parte, e intanto mando il mio curriculum, le mie foto, come faccio sempre. Poi inizio pian piano a guardare che cosa, chi era questo quest'uomo, e inizio un po' a impallidire vedendo il suo curriculum. E insomma, per fartela breve, dopo due provini via Skype, perché fuori dall'Italia i provini si fanno anche via Skype,
sì,
E insomma mi ha preso. E io mi sono ritrovato in questa con questo cast di, formato da 4 attori italiani, io sono l'unico attore veneto, e il resto sono attori e mini danzatori, attori, perché in Russia devi essere, non puoi essere soltanto attore, devi essere anche mimo e anche danzatore, russi. Un'esperienza indescrivibile, ma per la qualità, per la grandissima professionalità di questo maestro che è Andrei Konchalovsky, per l'umanità anche da un punto di vista, cioè è una bella persona anche da un punto di vista umano, la sua semplicità, la sua profondità. Ti voglio citare solo questa cosa. Una sera, finite le prove, abbastanza difficili, anche perché il mio ruolo richiedeva una svestizione e una subitanea vestizione completa, e quindi fare le prove con due aiutanti russi che però, non capendo l'italiano, facevano fatica a capire in con quale parola dovevano passarmi gli abiti, quindi abbiamo dovuto provare parecchie volte. E allora, così un po' scoraggiato, il maestro si avvicina e mi dice: non ti preoccupare, sta andando tutto bene, ricordati, la verità giunge lenta. E poi se n'è andato. Ecco, quindi ma anche la possibilità di recitare con, oltre all'Olimpico, ma anche con personaggi, con attori di compagnie di teatri stabili come Federico Vanni, come Peppe Bisogno, cioè, che sono i miei colleghi italiani, ma la bellezza di stare con questi russi, che loro non capivano l'italiano, io non capivo ovviamente il russo, e tuttavia, e non si parlava neanche un po' di inglese, e tuttavia riuscivamo a comunicare.
Beh, bellissima questa,
quindi,
cosa.
Sì, è bellissimo, un po' si parlava un po' a gesti, un po' in italiano, un po' in francese, un po' in tedesco, cioè un crogiuolo di lingue e di parole e anche di gesti meraviglioso. Infatti non vedo l'ora di ritornare a Mosca, perché dovremmo stare 2 settimane in cartellone a Mosca, proprio in uno dei teatri maggiori lì di quella città, che, dove sono già stato tra l'altro a ottobre per fare le prove, perché abbiamo fatto le prove un po' in giro per l'Europa. Siamo stati un mese in Konstanz, sul lago di Costanza, quindi in Germania, poi una settimana a Mosca, abbiamo debuttato l'Olimpico di Vicenza, uno dei teatri più splendidi che esistano al mondo, e non solo detta mia, ma se un regista che ormai ha cambiato il mondo come Konchalovsky era emozionato a poter fare, a dirigere un suo spettacolo lì, qualcosa vorrà pur dire. E adesso a giugno inizieremo a riprenderlo.
Bellissimo, veramente. E poi nel tuo curriculum artistico, come abbiamo detto anche all'inizio, ci sono spot pubblicitari, cinema, TV e fiction. Qui ti chiedo: c'è differenza tra fare l'attore in teatro e l'attore in TV?
Sì, c'è differenza sicuramente. E per il modo di porsi, per il modo di recitare, ma anche in modo organizzativo. Noi veneto, ad esempio, paghiamo lo scotto che siamo fuori da tutti questi giochi, quindi tranne queste piccole cose, se tu vuoi veramente fare qualcosa devi andare a Milano o a Roma. A Roma poi, se vuoi fare cinema, questo è, non dico assolutamente delle cose nuove, e quindi devi metterti anche in testa di doverti spostare continuamente. Ci sono certi giorni in cui faccio le corse Padova-Milano, Padova-Roma con i treni o con l'auto, per poi ritornare qui perché magari ho uno spettacolo o qualcosa da fare. Questo da un punto di vista organizzativo. Da un punto di vista invece recitativo, sì. Le impressioni e le sensazioni non cambiano, ma c'è proprio un modo di fare, di dover far passare il messaggio che è diverso. Sai, un mio maestro di teatro mi diceva, e io lo trovo giustissimo, che in teatro è l'attore che recita, nel cinema è la macchina da presa che in realtà recita, e quindi c'è tutto anche un discorso di mimica completamente diverso. perché in teatro tu devi far passare un messaggio nudo e crudo dal vivo a una persona che sta a 40-50 metri da te e devi farlo in un determinato modo. Questo problema invece nel cinema non esiste, perché tu hai la telecamera e quindi l'importante è che tu lo faccia quasi come a te stesso quel gesto, e l'importante è che sia vero. Ma questo secondo me è anche in teatro. Io sono dell'opinione che tutto ciò che si faccia in teatro sia, debba essere verosimile, come anche nel cinema. Mi piace molto quella frase meravigliosa di Proietti, quando dice che questo è il teatro dove tutto è finto ma niente è falso.
Bellissima, veramente. Eh sì. Simone, a cosa stai lavorando in questo periodo?
Allora, adesso io sto organizzando, sto portando avanti 3 stagioni teatrali, una a Limina e a Gladignano Terme, che sono in provincia di Padova, e una terza invece che è a Bussolengo, che è in provincia di Verona. Questo da un punto di vista organizzativo. Da un punto di vista invece produttivo, permettimi, sempre in controtendenza, questo è il centenario della Prima Guerra Mondiale, ma è anche il centenario del genocidio armeno, e io sto preparando uno spettacolo sul genocidio armeno, che tra l'altro, così permettimi di farmi un pelino di pubblicità,
certo,
debutterà venerdì 24 aprile proprio in teatro a Limina.
Quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori a partecipare, perché sarà sicuramente una serata di quelle importanti, di quelle su cui anche poter riflettere, direi.
Sì, questo sì, perché è uno dei, hai pensa te, è il primo genocidio chiamato moderno, non so cosa voglia dire, ma tutti lo definiscono così. È un genocidio che è stato completamente dimenticato, tanto è vero che Hitler, prima di intraprendere, queste sono fonti storiche che ti cito ovviamente, prima di intraprendere quell'abominio dell'olocausto, a sua ragione disse: beh, ma chi si ricorda più di quello che è stato fatto agli armeni? Ed è un genocidio per certi versi che ricorda soltanto quello del più recente della Ruanda, in quanto proprio si voleva eliminare da quella regione, da quello stato, tutta la popolazione armena. Cioè, nel senso che gli storici, ovviamente non sono io a parlare, mentre nell'olocausto ebreo si prendevano nelle determinate città soltanto le persone ebree, ma non si distruggeva tutto il contesto urbano, non si mettevano a fuoco le città. In questo caso invece, cioè, qui si voleva veramente far piazza pulita di tutto. Ci sono stati 2 milioni di morti, che sono pari quasi all'80% dell'allora popolazione dell'Armenia.
Terribile, veramente.
Sì.
Ed è una cosa buona che anche con questo spettacolo, con questo spettacolo che stai portando avanti, che stai preparando, se ne parli, perché altrimenti resta veramente una strage dimenticata, purtroppo.
Sì, poi tieni presente, adesso io, per carità, lungi da me voler fare una benché minima polemica, ma non è ancora stato riconosciuto dalla Turchia che è stata lei a commetterlo. Anzi, c'è una legge che in Turchia, che chiunque parla di genocidio armeno rischi la galera, e dal 1927 gli armeni non possono entrare in Turchia. Stop, basta, mi fermo qui, che magari non mi succeda qualcosa. Sto scherzando, ovviamente.
Simone, siamo quasi alle ultime battute della nostra chiacchierata, qui ti chiedo come fare per rimanere in contatto con te, magari sui social, seguirti su internet.
Guarda, allora, c'è il mio profilo Facebook, Simone Toffin, oppure c'è il mio profilo Twitter, con il mio nome d'arte che mi diede il mio primo maestro di teatro, che è Simon Toaff, con 2 S, o comunque basta scrivere Simone Toffanin, penso che venga fuori.
Certo.
Oppure c'è il sito della mia compagnia, che si chiama CAST, che è un acronimo che sta per Comunicazione, Arte, spettacolo teatro, che è www.ilcast.it, e quindi magari se qualcuno vuole iscriversi alla newsletter è molto semplice, basta scrivere info@ilcast.it e posso assicurare che, siccome l'ho promesso ai miei amici, permettimi questa battuta, la prossima produzione che farò sarà divertente, perché mi sono impegnato con Falcone e Borsellino, ora sto facendo questa cosa sull'Armenia e tutti mi dicono sì, va bene, ma mi fai anche qualcosa di divertente, prometto, la prossima volta farò anche sorridere almeno.
Bene, e noi ovviamente avremo modo di parlarne sicuramente con te per presentare questo spettacolo che farà sorridere in questo caso.
Va bene, ma è giusto anche ogni tanto che il teatro dia da riflettere. Mi piace spesso dire che faccio teatro perché ho qualcosa da dire e un'emozione da condividere.
Simone, io ti ringrazio per questa nostra bella chiacchierata radiofonica. Invitiamo ancora anche i nostri amici ovviamente a seguirti, a seguire le varie serate che ti vedono protagonista e poi anche tutte le varie rassegne teatrali che stai seguendo, che stai portando avanti in giro per il Veneto in modo particolare. E ovviamente ci sentiamo presto e se ci sono news, naturalmente siamo ben felici di ospitarti ancora qui a Container Radio.
Ma guarda, sono io invece che ti ringrazio tantissimo, perché è stato un piacere parlare con te e quindi anche farsi ascoltare dai tuoi radioascoltatori. Guarda, non mi sembrava nemmeno di essere al telefono, ma di essere davanti a un caffè al bar. Ti ringrazio tantissimo, sei stato di una gentilezza e di una disponibilità unica. E ciao a tutti, tra l'altro.
Grazie, grazie a te, quindi grazie a Simone Tofanini.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it